Ed è il vostro Enzo che vi saluta, che vi augura un buon ascolto, quindi anche da parte mia un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. E così siamo arrivati al nostro secondo appuntamento di questa settimana. Iniziamo oggi con il capitolo 33 di Isaia, il quale in particolare pronunzia un giudizio su coloro che cercano di distruggere il popolo di Dio e lasciano desolata la sua terra. Si riferisce agli Assiri nell'immediato, ma si estende al nemico finale degli ultimi giorni. Il capitolo è geocentrico. La terra è la cosa di primaria importanza. Nel versetto 1 al capitolo 33 è scritto: «Guai a te che devasti e non sei stato devastato, che sei perfido e non ti è stata usata perfidia. Quando avrai finito di devastare, sarai devastato. Quando avrai finito di essere perfido, ti sarà usata perfidia». Questo è il modo in cui Isaia esprime i grandi principi spirituali che Dio ha stabilito dal tempo in cui l'uomo ha peccato. È chiaramente stabilito in Galati 6, versetto 7, «Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà». Il devastatore di cui si parla qui è Sennacherib, il quale andò contro Gerusalemme durante il regno di Ezechia. Se ne parla nel capitolo 36 e 37 di Isaia. Credo che questa sia la conclusione unanime alla quale sono giunti quasi tutti gli studiosi. Tuttavia non limita questo capitolo agli Assiri. Dio dice in effetti: «Voi devastate il mio popolo, io devasterò voi». Dio promette di vendicare il suo popolo. Per questa ragione noi, come credenti, dovremmo sempre lasciare che sia Dio a incaricarsi delle nostre vendette. Dio dice che non dobbiamo vendicarci, che Lui punirà. Volgiti a Dio. Egli è in grado di fare un lavoro migliore di quello che possiamo fare noi. Questa è una illustrazione dell'ultimo giorno, quello del compimento. Dopo che Dio avrà rimesso insieme il restaurato impero romano e l'anticristo distruggerà nuovamente la terra di Israele, Dio si occuperà di lui alla seconda venuta di Cristo. In vista di questo, ascoltiamo questa preghiera del versetto 2 di Isaia, capitolo 33. Signore, abbi pietà di noi, noi speriamo in te, sii tu il braccio del popolo ogni mattina, la nostra salvezza in tempo di angoscia, molto sentita e commovente. Non credete? Questa sarà la preghiera del residuo fedele allora, e lo sarà in futuro. Anche i versetti 5 e 6 di Isaia 33 sono rassicuranti. Eccelso è il Signore, perché abita in alto. Egli riempie Sion di equità e di giustizia. I tuoi giorni saranno resi sicuri. La saggezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione. Il timore del Signore è il tesoro di Sion. Nei versetti 13, 14 e 15 c'è un'esortazione rivolta a tutti perché considerino il modo d'agire di Dio. O voi che siete lontani, udite quello che ho fatto. Voi che siete vicini, riconoscete la mia potenza. I peccatori sono presi da spavento in Sion, un tremito si è impadronito degli empi. Chi di noi potrà resistere al fuoco divorante? Chi di noi potrà resistere alle fiamme eterne? Colui che cammina per le vie della giustizia e parla rettamente, colui che disprezza i guadagni estorti, che scuote le mani per non accettare regali, che si tura gli orecchi per non udir parlare di sangue e chiude gli occhi per non vedere il male. Qui ci si indirizza a due gruppi di persone. Voi che siete lontani, e sono i gentili, le nazioni, e voi che siete vicini, e il popolo di Israele. L'appello è a riconoscere Dio. I peccatori in Sion sono quelli di Israele, che non sono Israele in senso spirituale. Ci sono israeliti empi, proprio come ci sono gentili empi. Il fuoco divorante non si riferisce allo stagno di fuoco menzionato nel libro dell'Apocalisse, ma piuttosto al fatto che il nostro Dio è un fuoco consumante, come detto in Ebrei 12, versetto 29. È un Dio santo, ed egli intende giudicare in quel giorno. Oggi ci sono in giro tanti movimenti contro Dio che crescono come funghi. Questa è la ragione per cui proclamiamo la parola di Dio. Non sappiamo per quanto tempo potremo farlo, ma continueremo finché il Signore ce lo permetterà. Dio giudicherà e il popolo di Dio deve essere occupato a far conoscere la sua parola. Il giudizio non è un argomento piacevole. Non ci fa trovare degli amici, ma queste sono le parole di Isaia. È il messaggio di Isaia. È il messaggio di Dio, ed egli desidera che la famiglia umana lo ascolti. Colui che è stato dichiarato giusto per la sua fede in Cristo è chiamato a camminare nella giustizia. Siamo arrivati alla quarta parte del capitolo, nella quale si trova la lode a Dio per la liberazione finale. Versetti dal 20 al 24 di Isaia, capitolo 33. Contempla Sion, la città delle nostre solennità. I tuoi occhi vedranno Gerusalemme, soggiorno tranquillo, tenda che non sarà mai trasportata, i cui picchetti non saranno mai divelti, il cui cordame non sarà mai strappato. Là il Signore sta per noi in tutta la sua maestà, in luogo di torrenti e di larghi fiumi, dove non giunge nave da remi, dove non passa potente vascello. Poiché il Signore è il nostro giudice, il Signore è il nostro legislatore, il Signore è il nostro re, egli è colui che ci salva. I tuoi cordami, nemico, si sono allentati, non tengono più fermo in piedi l'albero e non spiegano più le vele. Allora si spartirà la preda di un ricco bottino, gli stessi zoppi prenderanno parte al saccheggio. Nessun abitante dirà: io sono malato. Il popolo che abita Sion ha ottenuto il perdono della sua iniquità. Babilonia poteva vantarsi del fiume Eufrate, la Siria poteva vantarsi del Tigri e dello Zab superiore, l'Egitto poteva vantarsi del Nilo, ma Gerusalemme era una terra senza sbocchi al mare, senza né fiume né porto. Tuttavia Zaccaria fa una profezia stupefacente che ci porta a credere che Dio provvederà un porto per Israele durante il millennio. Capitolo 14, versetti dal 4 all'8. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il Monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da est a ovest, formando così una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso nord, e l'altra metà verso sud. Allora voi fuggirete per la valle dei miei monti, perché la valle dei monti si estenderà fino ad Azzal. Sì, fuggirete come fuggiste davanti al terremoto ai giorni di Uzia, re di Giuda. Così l'Eterno, il mio Dio, verrà, e tutti i suoi santi saranno con te. In quel giorno avverrà che non vi sarà più luce, gli astri luminosi si oscureranno. Sarà un giorno unico, che è conosciuto dall'Eterno. Non sarà né giorno né notte, ma verso sera vi sarà luce. In quel giorno avverrà che da Gerusalemme usciranno acque vive. Metà di esse andrà verso il mare orientale, metà verso il mare occidentale. Sarà così tanto d'estate che d'inverno, il regno universale del Messia. Questa descrizione ci fa pensare che il terremoto che egli descrive aprirà una valle profonda fino al Mediterraneo e Gerusalemme durante il millennio potrà diventare una città portuale. L'adempimento letterale della profezia ha anche un'applicazione spirituale. Là il Signore sta per noi in tutta la sua maestà, in luogo di torrenti e di larghi fiumi. Il Signore stesso è la sorgente della difesa e della benedizione di Israele. Nessuno dirà: sono malato, e ci sarà perdono per il popolo. Questa è una prospettiva gloriosa offerta a Gerusalemme. L'occhio della fede guarda al di là delle circostanze difficili del momento, alla gloriosa prospettiva futura. Questo è il giorno nel quale il re sarà in Gerusalemme, il principe della pace. Allora porterà la pace sulla terra. Veniamo ora allo scontro mondiale finale, la battaglia di Armageddon, trattata nel capitolo 34 di Isaia. Questo capitolo conclude la sezione che ho intitolato Regno, metodo e programma attraverso il quale il trono viene stabilito sulla terra. Il giudizio è stato il tema di tutta questa sezione. Abbiamo visto sei guai e seguito una progressione in materia di profezia. Abbiamo visto una situazione locale nella quale Isaia parlava e poi l'abbiamo visto muovere verso un campo più vasto. Guardare attraverso i secoli al tempo del giudizio che verrà in futuro, che il Signore Gesù chiamò la grande tribolazione. Poi abbiamo visto la venuta del Re. Tuttavia oggi non aspettiamo il Re, aspettiamo il nostro Salvatore, aspettiamo la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù, come scritto nella lettera a Tito, capitolo 2, versetto 13. Quando avrà tolto la Chiesa dal mondo, coloro che rimarranno passeranno attraverso il periodo spaventoso della tribolazione, che terminerà con la guerra o la battaglia di Armageddon. Questo capitolo è il contrasto con la filosofia del mondo. Vedi, l'uomo si aspetta di migliorare il mondo attraverso i propri sforzi, appunto di costruire un'utopia. Egli fa progetti su cosa fare in questo millennio, anche se può chiamarlo in un altro modo. L'uomo pensa di essere capace di tirarsi su da sé. La filosofia che sta alla base dell'evoluzione, e l'evoluzione è una filosofia piuttosto che una scienza, è che si migliora andando avanti. Si avanza sempre, diretti verso l'alto. O, come dice lo slogan, ogni giorno e in ogni modo vado di bene in meglio. L'uomo ha intessuto questa filosofia nella trama della vita. Egli pensa che siamo incamminati verso qualcosa di grande e di buono. Anche la parola di Dio guarda un meraviglioso futuro per questa terra, ma esso non sarà il prodotto degli sforzi dell'uomo. Ogni cosa che l'uomo ha costruito senza Dio sarà sottoposta a un giudizio spaventoso. Tutta l'opera dell'uomo è contraria a Dio e deve giungere al conflitto finale. Questo conflitto ci è posto dinanzi qui come la battaglia di Armageddon. Il peccato dell'uomo culminerà nell'uomo del peccato, il quale cercherà di stabilire un regno per conto suo, e questo regno è il periodo della grande tribolazione. Gli potrà porre fine soltanto la venuta di Cristo sulla terra per stabilire il suo regno. Questo capitolo guarda interamente al futuro. Gli Assiri sono scomparsi. Un commentatore ha fatto questa affermazione, che io penso sia esatta. Sembra di essere trascinati lontano dal piano della storia, per essere trasportati nel mezzo alle ultime cose. E questi capitoli sono gli ultimi gradini per mezzo dei quali il nostro profeta si eleva alle altezze dei capitoli che vanno dal 40 fino alla fine. Dopo la caduta della Siria e quando l'oscurità comincia nuovamente ad addensarsi all'orizzonte, Isaia si distacca dal suo tempo. La fine di tutte le cose diventa sempre più il luogo in cui si trova. Leggiamo i primi 4 versetti di Isaia, capitolo 34. Accostatevi, nazioni, per ascoltare. Voi, popoli, state attenti. Ascolti la terra con ciò che la riempie, il mondo con tutto ciò che produce. Poiché il Signore è indignato contro tutte le nazioni e adirato contro tutti i loro eserciti, egli le vota allo sterminio, le dà in balia alla strage. I loro uccisi sono gettati via, i loro cadaveri esalano fetore, i monti si sciolgono nel loro sangue. Tutto l'esercito del cielo si dissolve, i cieli sono arrotolati come un libro, e tutto il loro esercito cade, come cade la foglia della vite, come cade il fogliame morto dal fico. In Isaia 1, al versetto 2, Dio aveva rivolto un appello al cielo e alla terra a essere testimoni del suo giudizio sul suo popolo Israele. In questo capitolo Dio chiama solo le nazioni della terra a essere testimoni del suo giudizio finale su tutte le nazioni. Osserva attentamente le parole scelte per illustrare questo giudizio. Indignato, adirato, le vota allo sterminio, le abbandona al massacro. Sono le espressioni più forti che avrebbe potuto usare. Il giudizio è universale e severo. Non è soltanto il tempo di angoscia per Giacobbe, ma il tempo del travaglio della terra. Il nostro Signore ne ha parlato come di un tempo di sofferenza che non ha avuto uguali nella storia del mondo. I sigilli, le trombe, le coppe nel libro dell'Apocalisse rafforzano e confermano questo. Che tu ci creda o no, la terra è incamminata verso il giudizio di Dio. Invece di un giorno meraviglioso per l'uomo peccatore, è in arrivo un tempo di giudizio. Tutto ciò che vediamo guardando attorno a noi, alla nostra civiltà contemporanea, si troverà sotto il giudizio del nostro Dio onnipotente. E questa descrizione per me è la più terribile della Bibbia. Non riesco a pensare a qualcosa di peggiore. Conferma quello che il Signore Gesù ha detto quando era qua giù e quello che il libro dell'Apocalisse insegna riguardo al giudizio che incombe su questa terra. Mi rendo conto che molte persone mettono in dubbio il giudizio che sta per cadere sulla terra, ma Dio dice che il giudizio verrà. Ed esso verrà. Si racconta di una famiglia che, dopo aver sentito l'avviso dell'avvicinarsi di un uragano, di quelli che giungono sulle coste americane, decisero di non muoversi. Non pensavano che sarebbe stato violento. Si fecero beffe dell'avviso di burrasca e rimasero tutti uccisi. Attenzione a non fare come loro e a sottovalutare ciò che Dio dice. Quando vedi una fogliolina cadere da un albero, puoi cercare di incollarla nuovamente al suo ramo, ma non ci starà. E non vivrà. Altrettanto sicuramente il giudizio verrà e tu non potrai impedirglielo. C'è solo una cosa che puoi fare, accertarti di avere un riparo. Ascolta Dio e ricorda che il Signore Gesù è il rifugio per il tempo dell'uragano che sta per abbattersi sulla terra. Edom rappresenta tutti i nemici di Dio e se ne parla al versetto 5 di Isaia 34. La mia spada si è inebriata nel cielo. Ecco, essa sta per piombare su Edom, sul popolo che ho votato allo sterminio, per farne giustizia. La sua spada è stata forgiata nel cielo e cadrà sulla terra per giudicare. Edom è Esaù. Esaù rappresenta la carne, la nostra natura umana. Esaù rappresenta tutti i figli di Adamo che si ribellano verso Dio e verso il suo popolo. Dio dice, ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Così è scritto in Romani 9, versetto 13. Dio giudicherà la gente di Edom perché è contro Dio, contro il suo popolo, contro la sua parola, contro tutto ciò che è giusto e buono. Nel versetto 8 di Isaia 34 leggiamo il perché di questo. Poiché è il giorno della vendetta del Signore, l'anno della retribuzione per la causa di Sion. Questo è il giorno della vendetta del Signore. Vedremo questo nuovamente in Isaia 63, nei primi 6 versetti. Non puoi fare nulla per fermarla. Proprio come non c'è nulla che puoi fare per fermare il fluire delle cascate. Dio dice che le cose sulla terra devono essere rimesse a posto. Per rimetterla a posto deve abbattere l'uomo malvagio e ribelle. Molte persone non vogliono inchinarsi davanti a Dio, ma dato che questo è l'universo di Dio, dove andranno? Egli ha un solo posto per loro, che si chiama inferno. Puoi avere le tue idee su di esso, ma è indubbiamente molto peggiore di un posto di fuoco in senso letterale. La parola di Dio è inviolabile. Il Signore Gesù ha detto: «Finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto». Matteo 5, versetto 18. Vedi, amica, amico, è saggio leggere il bollettino meteorologico e quando c'è una previsione di uragano fare i preparativi per sfuggirgli. Arrivando al capitolo 35 di Isaia, possiamo ringraziare Dio che la battaglia di Armageddon non rappresenti la fine di tutte le cose. Il capitolo 35 è un gioiello di poesia. C'è un elevato senso di giustizia ideale in questo capitolo che conclude la sezione sul giudizio. I fuochi del giudizio sono ormai spenti e la spada della giustizia è stata rimessa nel fodero. La sera della tribolazione della terra è terminata e il mattino delle delizie millenniali è giunto. Questa sezione si chiude sul piano elevato della pace, essendo passata dalla sofferenza alla pace, dalla notte all'alba, dal giudizio alla salvezza, dalle lacrime alla gioia del mattino. La calma di questo capitolo contrasta con gli uragani del giudizio del capitolo precedente e di quelli ancora prima. Possiamo dire con l'autore del Cantico dei Cantici: «Poiché ecco l'inverno è passato, i fiori spuntano sulla terra». Per prima cosa vediamo che la terra sarà fisicamente restaurata e la maledizione del peccato sarà tolta. Versetti 1 e 2 di Isaia, capitolo 35. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa, si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti d'esultanza, le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Oggi ci informano che le zone desertificate del mondo si allargano ogni anno, non si riducono in ampiezza. La siccità, l'erosione del suolo accelerano questo processo. Oggi l'inquinamento riempie la terra e tutto questo processo sarà invertito nel millennio. Lo smog non ci sarà più e la maledizione del peccato sarà rimossa. L'affermazione familiare è meravigliosa: il deserto fiorirà come la rosa. È una figura appropriata, lieta del futuro della terra. E se hai familiarità con le grandi aree desertiche, sarai impressionato da questa affermazione. Durante il millennio tutto ciò non accadrà più. Paolo, l'Apostolo, ci dice in Romani 8, al versetto 22: «Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio, mentre nel millennio tutta la creazione si rallegrerà». E concludiamo con questa prospettiva meravigliosa del futuro. Domani continueremo ad esaminare altri dettagli di questo stupendo e intenso capitolo 35 del profeta Isaia. Allora non mi resta altro che ringraziarvi, salutarvi e appuntamento a domani sera. Ciao.